Buonasera, buongiorno a tutti. A seconda di quando state guardando questa esperienza, questo momento particolare, che voglio introdurre così. Tanto tempo fa, negli anni 50, degli psicologi furono invitati in una scuola per vedere come funzionavano le cose. E poi si misero in disparte per raccontarsi che cosa avevano visto. Era presente a questo punto un insegnante che disse loro: sapete che state dicendo delle cose molto interessanti, ma perché ve le dite solo fra di voi? Sarebbe molto più bello se quando le raccontate fossero presenti anche i diretti interessati. E così nacquero delle esperienze che vennero famose come T-Group. In questo periodo noi ci vogliamo fare dei T-Group fra di noi e abbiamo pensato, proprio avendo l'esperienza di colloqui fra noi tre, che trovavamo molto interessante proprio la natura di quello che stava uscendo, che potevano essere interessanti anche per degli osservatori esterni, interni. Ormai l'esterno e l'interno sta diventando un po' un dettaglio sempre più difficile da qualificare. E quindi, senza grandi indugi, ho spiegato perché vi siete trovati qui a vedere questa cosa strana, e da qui in poi tutto il resto sarà casuale. Casuale, per modo di dire, perché oggi vorremmo iniziare a parlare di solitudine, senza nessuna ambizione di chiudere l'argomento. Lascio il pallino a questo punto a Enrico.
Ciao e buongiorno, buonasera a tutte e tutti. Il tema della solitudine è un tema assolutamente interessante. E per prima cosa a me verrebbe da girarlo un po' ad Antonello Musso, perché fa un mestiere assai interessante e intrigante da questo punto di vista, perché il medico di medicina generale è così una figura che nella pratica quotidiana incontra nell'intimità dell'ambulatorio, che è uno dei tanti tipi di intimità, almeno così io me lo raffiguro, le persone nella loro in un qualche modo solitudine, cioè nel loro corpo e nella loro mente, laddove questi hanno motivo di sofferenza. Questo è un po' quello che mi immagino io, però vorrei appunto girare un po' la domanda ad Antonello. La domanda potrebbe suonare un po' così. Oggi, per quella che è la tua esperienza di medico, la solitudine come arriva alla tua osservazione? La solitudine delle persone?
Beh, innanzitutto ciao a tutti. La solitudine delle persone arriva nel caso specifico attraverso presunte patologie o presunte o reali paure di patologie. E in questo periodo devo dire che poi per la situazione patologica, voi per gli avvenimenti che ci sono stati particolarmente sentiti e accentuati. Per esempio, mi ha stupito molto il fatto di avere ricevuto stamattina in studio una persona che arrivava dalla Svizzera, una mia ex paziente che si è fatta tutti questi chilometri per potersi confrontare su un tema di salute che in realtà era inesistente, o quasi, ma che però le dava un disagio talmente forte, talmente impegnativo da rovinarle letteralmente l'intera settimana, le giornate, al punto da essere vincolata a questo atteggiamento di paura, che dopo essere maturato, dopo essersi sviluppato, e direi anche coltivato, autocoltivato nel proprio orticello, si è sviluppato al punto da diventare semplicemente un fantasma. E quindi alla fine della discussione ho detto: ma scusa, ma ti fa più paura il fantasma di un assassino con un coltello in mano o un assassino col coltello in mano? E questa ragazza si è soffermata a pensare dicendo: sì, in effetti è più l'idea del fantasma che non dell'assassino, ma logicamente il fantasma non può farti male, e sì. Però io me lo vedo come fosse un assassino vero. E allora dov'è la cura per questo? La rassicurazione sul fatto che obiettivamente non c'è una malattia? Oppure l'idea che effettivamente sia solo un'idea percepita, ma non reale? Quale terapia può essere più efficace? Una? L'altra? Tutte e due? Io ho un po' agito su tutte e due, mi pare che sia andata via rassicurata, ma detto questo, ai posteri lardo a sentenza, vediamo se mi ripiomba giù oppure no.
La domanda
Ma
è un
quindi,
po', scusa Enrico,
certo.
questo tipo di problema ti si è presentato altre volte o hai la sensazione che ci sia un aumento di questo?
C'è un aumento c'è, perché comunque molte persone che soffrono di paure vere o fasulle, è da 36 anni che le vedo in ambulatorio. Però mai come in questo momento il tutto si è accentuato. E mi viene il dubbio che gli avvenimenti che ci sono stati siano più pretestuosi che altro. Cioè, mi viene da pensare che non sia stato il virus e tutto quello che ci ha girato intorno a peggiorare questo stato di cose. Si avverte nell'aria, si avverte nelle percezioni con le relazioni con le persone, come ti pongono, come si impongono, gli atteggiamenti che hanno, che è un po' nell'aria, come le persone che percepiscono i cambiamenti meteorologici.
Ecco, ma secondo voi questi disturbi o comunque insomma queste manifestazioni aumenterebbero laddove la solitudine psicologica, sociale, relazionale, vedetela un po' come meglio ritenete, è più intensa? Cioè, ritenete che avete l'impressione che sia la solitudine a poter dare, come dire, il via libera o comunque insomma ad incrementare questo tipo di disturbi? Cosa
Adesso
pensate?
faccio lo psicanalista, rispondo a una domanda con una domanda. La domanda che mi viene da dire è: ma è possibile che ci sia una solitudine nuova? Abbiamo un po' ipotizzato una paura nuova, ma una solitudine nuova è possibile? Io ho un po' questa sensazione qua, cioè che quello di cui stiamo parlando, a me viene in mente un bel film degli anni 60 che si chiamava L'uomo del banco dei pegni. Non so se a qualcuno è capitato di vederlo, con un'interpretazione eccezionale, che proprio era l'apologia della solitudine, della solitudine in una grande città, come New York, e dove tutto era scandito dai soldi, dal consumo, dallo spazio urbano, eccetera, eccetera. La solitudine del vecchio, per altri versi, che si trova un po' separato dal suo contesto familiare e così via. Però Però qua di che solitudine stiamo parlando? Non me la vedo addosso a questi due esempi, ad esempio la solitudine urbana da un lato, la solitudine dell'età dall'altro. È una solitudine del vacuum. Cioè,
certo.
È come se la vacuità poi prendesse corpo in solitudine.
Sì, è una considerazione interessante. Io mi permetto, poi lascio la parola ad Enrico. A mio avviso il vuoto, dal mio punto di vista, è stato percepito soprattutto con la mancanza delle manifestazioni fisiche, gli abbracci, le strette di mano. Cioè si è notato, perlomeno io ho notato, che l'evoluzione del mondo della relazione attualmente era in discreto equilibrio, perché tutto il mondo dei social, comunque preponderante, era relativamente compensato dal fatto che va bene il social, però poi ci troviamo, mangiamo la pizza insieme, ci abbracciamo, ci stringiamo la mano. La mancanza di questo, quindi il vacuum, credo, di cui parlasse Ennio, perlomeno io lo interpreto dalla mia professione in questo modo qui, ha fatto scompensare l'altra parte, nella quale tutti ci rifugiavamo pensando che fosse sufficiente scriverci che abbiamo buttato la pasta e inviarci la ricetta o trovare da dire pettegolando, ma poi alla fine evidentemente non è bastato. E secondo me questo senso di solitudine, questo nuovo senso di solitudine che in effetti non ci immaginavamo potesse svilupparsi, ha innescato tutte le paure, le fobie, le manie, le depressioni e quant'altro. Questa è la mia opinione.
Io rilancio un attimo a Enrico, un po' però mettendo un mio pelo, ecco, in questa discussione. Allora, provocatoriamente, la terapia possibile in un caso di questo genere, e qua vabbè, non abbiamo ancora la diagnosi, già parliamo di terapia, però tutto sommato mi viene da domandare, la terapia in una versione che a me piace poco ovviamente di terapia, ovvero sia la normalità, se vogliamo, no? La terapia è un po' ricondurre alla normalità, che questa possa voler dire in molti casi, no? Ma quando la normalità è la solitudine ed è il vacuum, si può ancora parlare di terapia?
Mamma mia, quante cose! Come si fa? Io proverei a rilanciare alcune tappe di ciò che mi è venuto in mente ascoltandovi, perché siete veramente persone interessanti. Ennio, secondo me, ha introdotto qualcosa di fondamentale, cioè non esiste la solitudine, esistono le solitudini, cioè esistono solitudini differenti. E questo secondo me è un concetto molto 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 interessante. Antonello nel suo disquisire successivo porta un punto secondo me fondamentale che mi piace sottolineare, cioè che probabilmente le nuove solitudini nascono dal fatto che sono inaspettate. Il mondo del social, il mondo della ipercomunicazione ci ha reso ci ha illuso che non esista più la possibilità di una solitudine, che invece proprio probabilmente il social a volte, quando usato male, incrementa, e questo ci sbatte in faccia una solitudine problematica. Però la solitudine non è soltanto problematica, è la solitudine che l'analista e il suo paziente provano a cercare, è una solitudine volta all'incontro. la solitudine degli amanti è una solitudine volta all'incontro, eppure è una forma di solitudine. La solitudine dell'eremita che abbia fatto una scelta equilibrata, no? Una scelta di fuga per paura dal mondo, è una scelta che lo pone nella condizione di interiorizzare le relazioni e a volte quando si leggono degli scritti interessanti da questo punto di vista, di incontrare ancora meglio il mondo, per cui non tutte le solitudini sono necessariamente negative. Credo che la solitudine sia negativa nel momento in cui, come avete detto voi, ci fa incontrare il vuoto, ci fa incontrare il vuoto. E allora qui sì che c'è terapia, almeno da un punto di vista teorico, almeno da un punto di vista teorico, è più difficile dal punto di vista pratico. Però la teoria del vuoto, che tra l'altro è una delle teorie, diciamo, che attraversa il pensiero psicoanalitico, discorrendo. Ma insomma, senza farla troppo lunga su questi aspetti, la terapia probabilmente esiste ed è la terapia che riesce a creare un confine al vuoto. E qui prendo a prestito, però voglio anche citare le persone, non so cosa ne pensiate di Recalcati, se vi piace, se non vi piace. In genere è una di quelle persone che attualmente, quando la si nomina, ci si divide in due, insomma, chi lo ama molto e chi lo odia molto. Al di là di questo, una delle cose che lui ama dire, che secondo me è interessante, che viene a fagiolo in questo caso, è proprio che la terapia del vuoto sta nel rendere il vuoto una mancanza. Quando da vuoto passiamo a mancanza, allora possiamo innescare il motore, perché la mancanza può essere riempita. Il vuoto che non ha fondo non può essere riempito. Allora, come passiamo dal vuoto alla mancanza? Teoricamente attraverso la relazione, magari attraverso la relazione della solitudine psicoanalitica, che in realtà è una solitudine, per modo di dire, perché è un momento di assenza del mondo, di parziale assenza del mondo, per potersi concentrare sul proprio mondo e sui propri mondi che si incontrano. Però secondo me non è soltanto psicoanalitico il discorso, perché anche l'ipnosi fa qualcosa di simile, quindi non voglio sembrarvi troppo filo psicoanalitico, perché non è poi il mio modo di pensare.
Quindi migliorare o riadattare un modello di relazione potrebbe essere una chiave di lettura per questa incapacità di stare da soli.
Far sperimentare una relazione le cui tracce rimangono poi anche quando si è da soli, che è poi appunto quello che diceva Winnicott, insomma, no? La persona matura, nel momento in cui i precipitati relazionali, le tracce della relazione buona rimangono. Allora questo mi permette poi anche di stare da solo. Il bambino riesce a stare da solo e a esplorare il mondo nel momento in cui sa nel senso non cognitivo, non soltanto cognitivo, sa nelle sue viscere che la mamma ci sarà di nuovo. Quindi posso andare ad esplorare il mondo perché so che poi ci sarà di nuovo un grembo o delle braccia che mi accoglieranno. E quando questo diventa interiorizzato, allora io divento capace di vivere una solitudine che allora è condizione dell'incontro. E qui il problema delle solitudini, probabilmente in maniera particolare di queste nuove solitudini, che sono forse più radicali, vanno alla radice della solitudine, della solitudine negativa, cioè della solitudine che appunto non prepara l'incontro, non è condizione per l'incontro, ma è condizione per il vuoto.
Allora, essendo che questa cosa forse la vedrà qualcuno su YouTube, forse la ascolterà qualcuno su un podcast, il contatto in queste due dimensioni mi sa che è abbastanza scarso, vero? Però il paradosso è che secondo me, fra quelli che ascoltano o vedono potrebbero esserci delle persone che la solitudine la stanno vivendo in questo momento. E io sono sicuro che già una forma di terapia, e a me piace sempre molto poco questo termine, forse perché sono l'unico che non ha un rapporto stretto con la medicina di noi tre, ma a me piace di più la cura, lo star bene, e secondo me qualcuno potremmo averlo fatto star bene qui, perché secondo me la solitudine sua non è più assoluta, nel senso che l'abbiamo esorcizzata parlandone, e credo che questa sia una via. Non confesserò mai che cosa penso di Recalcati.
va bene, però, rimarrà tra noi.
Però in Anzi, compenso no, non faccio il mio mestiere e vi dico che penso che, essendo che è una presa in diretta questa che stiamo facendo, e Antonello e Enrico lo sanno bene, ma magari non quelli che ci vedono, nel senso che siamo partiti senza rete da tutti i punti di vista, e questa cosa probabilmente finirà su qualche YouTube o qualcosa del genere, ma pensavo di fargli anche un podcast, e il podcast volevo chiamarlo La Soglia dell'Attenzione. La soglia dell'attenzione è stata abbondantemente raggiunta, abbiamo fatto quasi 25 minuti, avevamo detto che ne facevamo di meno, e Enrico diceva non ce la faremo mai a fare 20 minuti, invece ecco fatto, potremo andare avanti all'infinito, e quindi alla prossima puntata. Ciao!
Alla prossima! Ciao.